Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo dibattito dal titolo Ma bada ben che sia di Moplen, splendori, miserie e nuova vita della plastica, organizzato nell'ambito della Biennale Tecnologia. Parleremo quindi di plastica, amata e odiata plastica. Ne parleremo con degli esperti del settore e in particolare con la professoressa Cristina Varese, che è ordinario di botanica sistematica all'Università di Torino, è una micologa, responsabile scientifico della micoteca dell'Università di Torino, che vanta una delle più ricche collezioni italiane con più di 5.000 ceppi fungini. Ne parleremo con il professor Gaetano Guerra, che è professore ordinario chimica macromolecolare all'Università degli Studi di Salerno. E la sua attività scientifica ha avuto come oggetto prevalente la chimica dei materiali, soprattutto polimerici, ed è attualmente presidente della Società Chimica Italiana. Ne parleremo con Pierangela Bracco, collega professore associato in chimica industriale dell'Università di Torino, e anche lei nella sua attività di ricerca si occupa di polimeri. Io sono Cristina Prandi e sono professore di chimica organica all'Università di Torino. Prima di entrare nel vivo del tema e del dibattito, facciamo insieme un salto nel passato. Prego, dalla regia.
È leggero,
resistente, inconfondibile,
inconfondibile, leggero, resistente.
Ma signora, guardi ben che sia fatta di Moplen.
Moplen
è una materia plastica Monte Sud Petrochimica.
Signori uomini, non siate stupidi, fate gli scapoli, non ammogliatevi, forti ed impavidi, sempre battetevi, ma non perdete la libertà. La mia consorte fa l'architetto e chi sta a casa è il sottoscritto, ma poveretto sono il ramingo, il casalingo mi tocca far. Prendi la pentola, accendi il fiammifero, la carne in umido, mettila a cuocere e con il verso la saggia le gira, la pezzina l'umido si arrostirà. Uffa, 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 uffa,
uffa.
Piango, aiuto che piangere, non posso soffriggere questa cipolla se non la taglierò. Piango, ai mamma che piangere, la mano si ferma, trattengo il respiro e poi sai cosa fo'. Prendo una marmitta, prendo una marmitta, butto la cipolla e il burro, metto giù gli odori, i tanti pomodori, è uno spicchio d'aglio.
Non si deforma neppure a contatto con l'acqua bollente. È leggero, silenzioso.
Sempre lucido e brillante.
Moplen è inconfondibile.
È forte ed elastico. È la materia plastica ideale per la casa moderna.
Benissimo, erano gli anni 60, probabilmente i primi anni 60, e Gino Bramieri impersonava una di queste serie, no, di caroselli sul Moplen. E il Moplen è stata un'eccellenza italiana, in quegli anni la Montecatini aveva raggiunto i 250.000 tonnellate l'anno di produzione del Moplen che esportava in tutto il mondo. Nel 1963 Giulio Natta insieme a Ziegler ricevette il premio Nobel, che tuttora rimane ancora l'unico Nobel italiano per la chimica. E il Moplen derivava dalla deriva dalla polimerizzazione del propilene e quindi un polipropilene isotattico, e era un materiale completamente innovativo, no? Per le sue caratteristiche di resistenza meccanica, per la economicità della lavorazione, rivoluzionò l'industria dei materiali termoplastici e ancora oggi è un materiale estremamente utilizzato. E che cosa è successo da quel momento in poi? Ripercorreremo in questo dibattito proprio un po' la gloria della plastica, del Moplen, il problema della plastica e ci auguriamo tutti la rinascita della plastica. Iniziamo quindi con Cristina Varese.
Grazie mille Cristina per la parola. Comincio con il condividere lo schermo. Io oggi ho il compito in un qualche modo di descrivere la presenza della plastica nell'ambiente e l'interazione, dovrebbe partire a schermo intero, e l'interazione che ha con i diversi organismi. Diciamo che dalla sua industrializzazione sono stati prodotti, si calcola, almeno 9 miliardi di tonnellate di materie plastiche vergini che nella maggior parte dei casi sono state disposte in discarica o abbandonate nell'ambiente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La plastica fondamentalmente è ovunque, negli ambienti marini, negli ambienti terrestri, anche negli ambienti che noi consideriamo in un qualche modo vergini, come ad esempio i poli. Quindi diciamo che in meno di 70 anni la plastica ha pervaso tutti i nostri ambienti e rappresenta un enorme problema ecologico e sanitario. Di questi 9 miliardi di tonnellate di plastica si stima che ancora i 2/3 siano presenti nel nostro ambiente sotto forma di frammenti più o meno piccoli che sono presenti nel suolo, nell'acqua, nell'aria, nel cibo e all'interno degli organismi. Questo è particolarmente preoccupante perché oggigiorno siamo tutti consapevoli che siamo tutti interconnessi, tutti gli organismi che si trovano sul pianeta sono in un qualche modo interdipendenti e quindi la salute dell'uomo è assolutamente dipende dalla salute degli animali e dalla salute degli ecosistemi. Ma diamo qualche numero: se alla fine degli anni 50 si producevano circa 2,3 milioni di tonnellate di plastica al mondo, oggi siamo a più di 240 milioni di tonnellate di plastica al mondo, e questo vuol dire che ci sono circa 5.000 miliardi di pezzi di plastica che galleggiano nei nostri mari e che più del 70% dei rifiuti che sono presenti sulle nostre spiagge sono di plastica. Se poi andiamo ad analizzare qual è il tipo di plastica che troviamo, scopriamo che più del 40% sono prodotti monouso, quindi utilizzati una sola volta nella loro vita. E se consideriamo qual è la dispersione della plastica nell'ambiente, basta dire che in un minuto al mondo vengono vendute 1 milione di bottiglie di plastica che spesso vanno poi a finire nell'ambiente. I danni ecologici ed economici sono immensi. Se parliamo dal punto di vista ecologico, una recente relazione dell'UNESCO ha messo in evidenza come a causa dei rifiuti plastici nel mare muoiano più di 100.000 mammiferi marini all'anno e che circa il 90% degli uccelli marini ha residui di plastica nelle viscere perché confondono la plastica con il cibo. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché sono animali che noi possiamo vedere e controllare molto facilmente, ma l'impatto della plastica è su tutta la catena trofica e quindi, secondo un recente report delle Nazioni Unite, i rifiuti marini plastici minacciano più di 800 specie di animali in questo momento. Ma se questa è la situazione nel mare, la situazione del suolo, della terra, forse è ancora peggiore, anche se le informazioni sono ancora più limitate. Sono tuttavia abbastanza terrificanti quelle che ci arrivano e sembrano indicare che, appunto, per tutta una serie di motivi che adesso vedremo, i suoli siano addirittura più contaminati dei mari. Nei suoli più contaminati oggi possiamo contare più di 50.000 particelle di plastica per chilo di suolo e in uno stato che è considerato green è appena uscito un rapporto che dichiara che il 90% delle pianure alluvionali della Svizzera è contaminato da microplastiche. In senso più generale possiamo dire che almeno 430.000 tonnellate di microplastiche vengono riversate in Europa nei suoli agricoli attraverso lo smaltimento dei fanghi attivi degli impianti di depurazione. E per darvi un'idea del consumo di plastica in agricoltura, basta dire che in Cina in un anno vengono utilizzati più di 1,5 milioni di tonnellate di teli di pacciamatura. Quindi da dove arrivano queste plastiche o microplastiche? Sicuramente in parte dall'industria, sicuramente come abbiamo già accennato dall'agricoltura, ma arrivano anche dalla società civile, quindi da tutti noi, attraverso una raccolta del rifiuto non corretta, ma in modo forse molto più inconsapevole attraverso le nostre lavatrici. Ogni volta che laviamo dei capi che contengono delle fibre sintetiche, centinaia di queste microfibre di tessuto si liberano insieme all'acqua di lavaggio, e lo stesso succede quando utilizziamo cosmetici o prodotti per la cura del corpo che contengono al loro interno delle microsfere di plastica. Questa plastica più o meno grossa in parte quindi viene dispersa nell'ambiente o in parte viene veicolata negli impianti di depurazione delle acque, che tuttavia non hanno ancora oggi degli efficaci sistemi per rimuovere le microplastiche e impedirne quindi la dispersione nell'ambiente. Quando parliamo di plastiche, in effetti dobbiamo pensare che ci sono plastiche di grandezza elevata, e questo tipo di plastiche, come vediamo, potrà dare principalmente dei danni di tipo fisico, principalmente agli animali, legati all'intrappolamento, all'ingestione, al soffocamento. Ma una volta rilasciata nell'ambiente o direttamente, ad esempio attraverso i prodotti cosmetici o per l'igiene personale, la plastica viene utilizzata o frammentata in frammenti molto piccoli, la cosiddetta microplastica. Quando parliamo di microplastica intendiamo pezzetti di plastica con un diametro inferiore ai 5 mm. Questa microplastica può ancora essere ridotta a particelle più piccole, ovviamente non più visibili a occhio nudo, e parliamo di nanoplastica. La nanoplastica ha un diametro inferiore agli 0,1 micron e vi ricordo che un micron è un millesimo di millimetro. Se le macroplastiche danno danni fisici, negli ultimi anni abbiamo scoperto che invece soprattutto le micro e le nanoplastiche possono dare problemi legati alla chimica. Perché alla chimica? Innanzitutto perché molti polimeri plastici sono addizionati di altre sostanze organiche potenzialmente tossiche, come ad esempio i coloranti, e poi perché una volta che le microplastiche sono rilasciate nell'ambiente si comportano un po' come delle spugne e assorbono su di sé tutti gli altri inquinanti, organici o inorganici, che sono presenti sul terreno. E non basta, perché oltre a ciò fungono anche da vettori di importanti organismi patogeni, come ad esempio batteri del genere Vibrio. Ma da dove arrivano queste plastiche nell'ambiente tellurico? Allora, abbiamo già detto che una buona parte delle microplastiche arriva dallo smaltimento dei fanghi attivi degli impianti di depurazione o dall'irrigazione con acque reflue che contengono grandi quantitativi di microplastiche, dall'uso di teli di pacciamatura di vecchia generazione nell'agricoltura, oppure dalle inondazioni, o più semplicemente dall'abrasione dei pneumatici delle nostre macchine sulle strade. Da non sottovalutare poi la cosiddetta ricaduta atmosferica. Recentemente un lavoro fatto nell'area metropolitana di Parigi ha dimostrato che il numero di microplastiche che si depositano sul terreno dall'aria è quantificabile in 10 tonnellate all'anno. E poi ovviamente c'è lo scarico illegale dei rifiuti. Tutta questa plastica e microplastica attraverso i fiumi arriva poi al mare. Che sia in ambiente tellurico, che sia in ambiente marino, la plastica e la microplastica impattano su tutte le componenti dell'ecosistema, a partire dai microrganismi, arrivando fino agli organismi più in alto nella catena trofica, quindi animali, piante, uomo incluso. I danni che queste plastiche possono causare sono sicuramente molto importanti. È chiaro che il fenomeno è ancora relativamente giovane, per cui è difficile stimare gli effetti della presenza delle plastiche, nonché di tutte le sostanze tossiche che le plastiche si portano dietro e degli eventuali microrganismi patogeni. Sappiamo però da studi, ad esempio sui mammiferi, in particolare sui topi, che le plastiche possono creare gravi disturbi in questi animali con delle patologie abbastanza evidenti e sono ben noti anche tutta una serie di problemi legati alla difficoltà nella riproduzione. A questo fortissimo impatto sugli organismi e in particolare sull'uomo e sugli animali bisogna poi considerare l'impatto sul clima. Ad esempio, si è visto che la microplastica impedisce l'attività fotosintetica del fitoplancton, e vi ricordo che il fitoplancton garantisce quasi il 50% della fotosintesi del nostro pianeta, e ovviamente impatta sulla produttività sia a livello marino che a livello terrestre. Concentriamoci un attimo di più su quello che succede all'uomo. Tutti gli ultimi lavori convergono nel dire che ognuno di noi ogni settimana si mangia l'equivalente di 5 grammi di plastica. 5 grammi di plastica sono una carta di credito, quindi voi immaginatevi che ogni settimana ognuno di noi deglutisce tanti frammenti di plastica equivalente a una carta di credito. Come ce la mangiamo? Fondamentalmente bevendo acqua sia del rubinetto che acqua in bottiglia, attraverso il cibo, attraverso altre bevande, come ad esempio la birra, oppure utilizzando il sale. Il problema è che queste microplastiche entrano nel nostro corpo, in particolare a livello intestinale, e interagiscono con il cosiddetto microbioma, questa popolazione di miliardi di microrganismi che è presente all'interno del nostro intestino e che negli ultimi anni abbiamo imparato è importantissimo per la salute delle persone, ma anche di tutti gli altri animali. Allora, che cosa abbiamo scoperto? Che da una parte le microplastiche hanno degli effetti negativi sul microbioma degli organismi, in particolare dell'uomo, creando tutta una serie di disbiosi, questo è il nome scientifico, che a loro volta possono avere ripercussioni per la salute delle persone. Ma dall'altra parte sono fondamentali perché si è anche scoperto che i microrganismi possono degradare alcuni polimeri plastici e anche i relativi composti tossici. E negli ultimi anni è stato in effetti coniato un nuovo termine, la plastisfera, in quanto si è scoperto che la plastica rappresenta veramente un nuovo habitat per tantissimi microrganismi. In queste diverse immagini vedete alcuni batteri, alcune microalghe, alcuni virus e alcuni funghi che hanno colonizzato diversi tipi di plastiche. In un qualche modo, quindi, proprio attraverso il microbioma dell'intestino, i microrganismi sembrano essere una sorta di interfaccia tra le microplastiche e gli altri organismi, uomo incluso. E quindi, in ultima analisi, sembrerebbe che forse, proprio grazie alla loro capacità di degradare i polimeri plastici, potrebbero essere i microrganismi a salvarci dalla plastica. La natura sembra in effetti fornirci le soluzioni. Questi sono solo una serie di articoli usciti negli ultimi anni in cui nelle diverse parti del globo, analizzando proprio i microrganismi associati a diversi tipi di plastiche, sono stati isolati funghi e batteri in grado di degradare, seppur lentamente, tutta una serie di polimeri. Chiaramente lo studio è solo agli albori, oggigiorno sappiamo che la degradazione dei polimeri plastici e dei loro additivi è un processo normalmente lento in natura, sappiamo che le plastiche una volta che sono immesse nell'ambiente subiscono una degradazione derivata dalla luce e dagli altri agenti atmosferici che frammentano la plastica in frammenti sempre più piccoli, liberando una serie di composti, aumentando la superficie di contatto con i microrganismi che quindi possono, uso questo termine, cominciare a cibarsi della plastica stessa. I meccanismi della degradazione microbica cominciamo a conoscerli esclusivamente adesso, siamo proprio agli albori di questa nuova scienza e sappiamo però che funghi e batteri possono liberare all'esterno tutta una serie di enzimi extracellulari e anche altre molecole come ad esempio i biosurfattanti che cominciano a tagliare le catene polimeriche della plastica liberando una serie di intermedi metabolici. Alcuni di questi intermedi metabolici possono essere liberati nell'ambiente, altri sono invece assimilati dai microrganismi ulteriormente metabolizzati. Ma quando parliamo di plastica, in realtà dobbiamo essere consapevoli che ci sono tantissime tipologie di plastiche più o meno degradabili e i miei colleghi nei prossimi minuti vi spiegheranno molto meglio questo aspetto. In questo grafico io ho rappresentato alcuni dei polimeri più sintetici più diffusi in questo momento e più prodotti a livello mondiale. I piccoli numeri sono appunto i milioni di tonnellate prodotti ogni anno. Sono considerati dei polimeri abbastanza recalcitranti per alcuni di essi, come ad esempio il poliuretano, il polietilene tereftalato, meglio conosciuto come PET, abbiamo già individuato una serie di microrganismi e enzimi che possono degradare questi polimeri seppur lentamente. Altri polimeri sembrano più recalcitranti, ma anche in questo senso le cose stanno progredendo. Proprio recentemente, da una collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, è scaturito un lavoro che ha permesso di selezionare alcuni funghi e relativi enzimi in grado di attaccare un polimero considerato molto recalcitrante come il polietilene. Molto sicuramente rimane ancora da fare, ma sicuramente la selezione di nuovi microrganismi e loro enzimi molto più adatti a performare una rapida degradazione dei polimeri plastici, puntando soprattutto a quelli più diffusi in questo momento, è sicuramente una strategia importante sia per limitare l'impatto delle plastiche nell'ambiente, ma anche per permettere una economia circolare della plastica. Che cosa intendo con questo termine? La possibilità di riutilizzare e recuperare la plastica o per dare origine a nuovi polimeri o attraverso il recupero dei monomeri degradati dagli enzimi dare origine a nuovi prodotti a elevato valore aggiunto. In conclusione vi posso dire che quindi i microrganismi possono sicuramente aiutare ad affrontare il problema delle plastiche, ma ognuno deve fare la differenza. In effetti in questo momento a livello ambientale la cosa sicuramente la mancata emissione della plastica nell'ambiente è la strategia migliore per cercare di proteggere il nostro pianeta. Abbiamo quindi bisogno di cittadini consapevoli, che siano consapevoli dell'importanza di portare avanti una raccolta del rifiuto differenziata, e che siano dei cittadini consapevoli nel momento in cui fanno degli acquisti e in cui valutano ad esempio gli imballi in plastica degli acquisti che vogliono comprare. Abbiamo bisogno di impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti più efficaci, in cui quindi i gestori esplorino nuove tecnologie per permetterci di ridurre al massimo l'emissione di microplastiche da questi impianti di trattamento. Abbiamo bisogno di una classe industriale sempre più illuminata che ci guidi verso la produzione di nuovi polimeri che siano completamente atossici, non solo compostabili ma completamente degradabili negli ambienti senza perdere in performance del prodotto finale. E infine abbiamo bisogno di una classe politica che sia consapevole che attraverso nuove leggi possa guidare la comunità industriale e la società civile verso una plastica più green. Io non posso che ringraziarvi per l'attenzione e passare la palla ai miei colleghi, perché la storia ovviamente continua. Grazie mille.
Grazie, grazie Cristina per questo contributo, per questo quadro che ci hai fatto, sicuramente molto preoccupante, di cui siamo consapevoli come scienziati e come cittadini. Però in quanto scienziati il nostro compito è proprio quello di trovare delle soluzioni. Quindi l'arduo compito in qualche modo di trovare delle soluzioni che siano compatibili con il grosso miglioramento nella nostra vita, nella vita di tutti, che ha comportato l'avvento della plastica, no? Non dimentichiamo tra le mille applicazioni come ha cambiato la plastica monouso o la sicurezza in campo sanitario, a dirne una. Allora, da dove vengono queste soluzioni? Forse possiamo prima cercare di capire di più che cos'è la plastica e come è fatta la plastica. Professor Guerra, a lei la palla.
Grazie professoressa. Allora mi ricollego al discorso della collega Varese. Io parlerò di materie plastiche e di economia circolare. Ma parto con queste prime tre domande che tutti ci possiamo fare. Polimeri artificiali e sintetici, quando sono diventati importanti per l'uomo? Quanto sono diventati rilevanti nella vita dell'uomo e quanto importante è il loro riciclo? E se sarà possibile eliminare l'impatto ambientale di tali materiali continuandone a sfruttare la grande utilità, per esempio in ambito alimentare? E qui rispondo con qualche numero. Innanzitutto la storia dei polimeri artificiali ha una data ben precisa, 1839, quando Charles Goodyear inventò la vulcanizzazione della gomma, e pertanto fu possibile avere quelle che oggi chiamiamo gomme. Lo pneumatico, per esempio, in passato erano accessibili soltanto le cosiddette gomme per cancellare, la cosiddetta gomma pane, era quello che si poteva fare prima di intervenire chimicamente sul caucciù. Ma un altro numero, quanto sono diventati rilevanti? Questi numeri ce li ha dati anche la professoressa Varese. Attualmente la produzione di materie plastiche è gigantesca. Ogni anno è la produzione di 350 milioni di tonnellate. 350 milioni di tonnellate in tantissime applicazioni che andremo a vedere. Ultima domanda: sarà possibile eliminare questo impatto ambientale? A mio modesto parere sì, ovviamente qui andiamo nell'opinabile, gli altri sono numeri, qui ci sono opinioni. A mio parere sì, purché si punti a una progettazione dei materiali finalizzata al riciclo e non solo alle prestazioni, come è stato fatto fino ad adesso. Questa storia, faccio un salto dal 1839 al 1953, quando fu dato un primo premio Nobel per la chimica, fu dato a Staudinger per i polimeri, appunto, perché soltanto in quel periodo cominciarono a riconoscere l'effettiva esistenza dei polimeri. Si usavano già, si usavano tanto, ma si era capito poco da un punto di vista strutturale. E dalla sua Nobel Lecture c'è questa tabella che ho ricopiato, che è la tabella che indica i prodotti macromolecolari polimerici esistenti all'epoca, quelli che vengono detti appunto artificiali e sintetici. Ma in quegli anni, vedete, da quegli anni è partita una crescita gigantesca della produzione di questi polimeri, come ci è stato detto anche dalla professoressa Varese. Un punto importante da riconoscere è questo, che vedete già dall'inizio del 2000 in Europa questa produzione è andata a plateau, non cresce più, è rimasta essenzialmente costante, mentre nel resto del mondo continua a crescere, vedete questo solito 350 milioni di tonnellate qui in fondo. Cosa è successo negli anni 50? Oltre ovviamente alla grande crescita economica in tutto il mondo, c'è stato un fenomeno chimico importante. Praticamente tutta la chimica che era basata sul carbone fino a quel punto cominciò a essere una chimica basata sul petrolio, e questa chimica basata sul petrolio fece sì che c'era una grande disponibilità di idrocarburi alifatici di bassa massa molecolare, etilene, propene, butene, butadiene, cioè quelli che chiamiamo monomeri, delle molecole piccole che, essendo gas, non andavano particolarmente bene per le benzine, che sono liquidi, come tutti noi sappiamo, e quindi un po' tutto il mondo si diede da fare per cercare di utilizzare questa parte meno nobile del petrolio. E in questo studio fu fatto uno degli studi più importanti in questa direzione, fu fatto da Ziller in Germania, da Natta a Milano, proprio negli anni 50, che portò questi due inventori al premio Nobel del 63. E nell'ambito di questo importante scoperta, quella che si chiamano con termini tecnici polimerizzazione di monomeri idrocarburici con metalli di transizione, si ottennero dei prodotti completamente nuovi, molto importanti. Questo polietilene non ramificato, per capirci le cassette della frutta, e poi soprattutto questi polimeri stereoregolari, il polipropilene isotattico, sì, proprio il Moplen che pubblicizzava Gino Bramieri. Ero un ragazzino, ma mi divertiva molto vedere quel tipo di pubblicità. E poi altri polimeri importanti di grande rilevanza industriale. Ma giusto due parole sul polipropilene isotattico. Vedete, questa fu la grande scoperta di Natta. Scoprì che era possibile ottenere queste catene, questi polimeri con i gruppi laterali. Vedete, questo che è indicato come qui, con R, tutti da uno stesso lato della catena polimerica. Questa fu un'invenzione scientificamente importantissima, che rapidamente portò a importanti prodotti industriali, soprattutto il polipropilene isotattico. Questo è citato il primo lavoro in cui fu annunciato questo tipo di polimero. Questo è un disegno attuale, e qui ho voluto omaggiare Paolo Corradini, che è stata la persona che mi ha introdotto, è stato il mio maestro, che mi ha introdotto nel mondo dei polimeri, che è stata la prima persona che ha avuto tra le mani questo polimero e l'ha caratterizzato strutturalmente. Ma vedete, questa è la situazione in questo momento in Europa, e il polipropilene, il prodotto inventato a Milano, prodotto industrialmente per la prima volta a Ferrara, quindi tutto italiano per così dire, attualmente è il prodotto di gran lunga nettamente più rilevante a livello internazionale. Queste sono sigle che molti di voi avranno visto: PET è quello delle bottiglie, PVC l'avrete sentito nominare varie volte, vari tipi di polietileni. Polipropilene è quello di più larga produzione, che finisce in tutta una serie di applicazioni, per esempio nell'automobile. Sarò rapidissimo solo per farvi vedere il Momoplen attuale di Gino Bramieri. In questo caso sono tutta una serie di componenti di vario genere. Qui financo lo scolapasta che abbiamo visto, le sedie da giardino, le sedie da bar, funi, le moquette, per dare un'idea dell'amplissimo settore in cui questo polimero, un po' tutto italiano, è finito, fino ai film per imballaggio di biscotti o altre applicazioni che potete vedere qui. Ma qual è un problema importante? Possiamo pensare veramente di risolvere tutti i nostri problemi con la biodegradazione? Io sono convinto, come la collega Varese, che certamente la biologia possa venire in soccorso della scienza dei materiali, ma stiamo parlando di numeri giganteschi e questi giganteschi, come sempre più si riconosce, vanno probabilmente gestiti con l'abbandono dell'economia lineare. Vedete questo numero? Ogni cittadino dell'Unione Europea genera in media 4,5 tonnellate di rifiuti l'anno. Questa cosiddetta economia lineare, in cui si prendono le cose da miniere da qualche parte, si trasformano, si utilizza e poi si butta in discarica, ovviamente questa economia lineare che si affida esclusivamente allo sfruttamento delle risorse non è più un'opzione praticabile. È assolutamente importante andare nella direzione di un'economia circolare in cui, dopo la progettazione, produzione, distribuzione e consumo, raccolta, si possa tornare al riciclo con piccole quantità di residui all'esterno. Quindi l'opzione, anche per l'opzione già attualmente praticata e che dovrà aumentare anche per i materiali macromolecolari polimerici, è necessariamente il riciclo. Anche questo trasparente vi faccio vedere, culturalmente estremamente interessante. Vedete, la vecchia Europa produce soltanto il 18% dei polimeri, così il Nord America, l'Asia fa il 50%. E questo è un dato molto interessante anche per capire come sono cambiate le cose, come stanno cambiando le cose. Anche questo credo che sia culturalmente interessante. Vedete, questa è la produzione stavolta in Europa. Vedete, la Germania al solito nettamente più in alta come consumo, la seconda poi è l'Italia, vedete, con produzione, vedete i numeri qui, circa doppia utilizzo, circa doppia rispetto a Spagna e Regno Unito. E non interpretate male questo dato, non è vero che gli italiani consumano molto più plastica degli spagnoli e degli inglesi, è semplicemente un indice, perché il vero consumo della plastica è nell'industria manifatturiera e, come tutti noi sappiamo e ci sentiamo dire in continuazione, l'Italia è la seconda industria manifatturiera d'Europa e come tale è la seconda per consumo di materie plastiche a livello europeo. Oh, questa è un trasparente abbastanza interessante che vi fa vedere che ben il 40% della plastica finisce nell'imballaggio, essenzialmente per proteggere il nostro cibo, nella distribuzione e poi nelle costruzioni, nell'automobile, in applicazioni elettriche, elettroniche, agricoltura e tante tante altre applicazioni. Eccolo qui, e poi si arriva alla nostra spazzatura, ai rifiuti solidi urbani, di cui la plastica prende ben l'11%, quindi una quantità niente affatto trascurabile, decisamente elevata. Ma divertiamoci un attimo a guardare questa bellissima foto. Questa foto è un fotomontaggio, ovviamente la signorina si guardava bene di accedere al mare attraverso una discarica. Questa in realtà è un esempio anche un po' più benevolo, non è una discarica, è un punto di raccolta di rifiuti in materia plastica, ma qui la signorina che hanno messo nel fotomontaggio e voglio divertirmi con voi a fare una domanda che faccio con i miei studenti. Proviamo a cercare i polimeri nella foto e ovviamente non mi sto riferendo a quelli buttati via, ma al resto. La tavola per andare in mare, resine epossidiche caricate con fibre di carbonio che si ottengono da fibre di poliacrilonitrile, plastica. Pantalone sportivo, elastomero termoplastico poliuretanico, qui è coperto la maglietta nylon 6-6, gel per capelli ricci, polimeri catonici, componenti funzionali del gel per capelli. Dico questo, se la signorina è andata dal dentista, otturazione dei denti cariati fatti con composito a base polimerica. Questo per darvi l'idea che i polimeri sono veramente dappertutto, ma è estremamente importante riciclare quelli di largo consumo. Due parole su che cos'è il riciclo. Riciclo, vabbè, c'è prima di tutto il riutilizzo che ciascuno di noi può fare a casa propria, poi c'è il riciclo che può essere meccanico, può essere chimico, può essere un recupero energetico, come ci diceva la collega Varese, può essere anche biologico, ma quelli che attualmente sono praticati in larga scala sono essenzialmente soltanto quello meccanico e quello energetico. Meccanico, vi farò vedere degli esempi rapidamente. in cui io raccolgo il materiale, lo separo, poi lo rilavoro e ottengo dei nuovi manufatti. Poi c'è il recupero energetico, come scritto qui, è necessario per eliminare il buttare in discarica le plastiche, che però non è un tipo di recupero da disprezzare, anzi è abbastanza utile. Non dimentichiamo che tutta la chimica viene fatta con il 7% del petrolio, il 93% lo bruciamo tra casa nostra e le automobili. La plastica di questo 7% è larga parte e viene ottenuto appunto da qualcosa che si brucia, e se viene bruciato alla fine della sua vita per ottenere dell'energia, che è la stessa energia che si otterrebbe se venisse bruciato all'inizio, la cosa non cambia affatto, cambia veramente molto poco. Due parole su questa commissione EASAC di cui ho fatto parte. L'EASAC è un ente europeo di consulenza scientifica a beneficio dell'Europa, che coinvolge le principali accademie nazionali scientifiche. Le raccomandazioni di questo rapporto di cui sono coautore è di puntare alla progettazione per il riciclo, imponendo dei limiti ai polimeri utilizzati agli additivi, e anche l'applicazione di incentivi per incoraggiare il cambiamento comportamentale da uso unidirezionale a uso circolare, cioè tutto ciò che possa facilitare il riciclo. E qui riporto quattro suggerimenti molto pratici rivolti alla comunità internazionale, all'Europa, per puntare a una progettazione dei materiali finalizzata al riciclo. Fino adesso tutta la vita di chi ha lavorato in polimeri era nella direzione di progettare per migliorare sempre e comunque le prestazioni, sempre di più sarà importante la progettazione finalizzata al riciclo. Qui vedete, ho scritto limitare l'uso di imballaggio multimateriale basato su polimeri differenti o su altri materiali. Sempre più vanno di moda con fasulli approcci green materiali accoppiati, per esempio accoppiare la carta con la plastica, come per esempio nei Tetra Pak, non è qualcosa di positivo per l'ambiente, perché ovviamente io ho due materiali perfettamente riciclabili che si chiamano polietilene e carta, li metto assieme, li lego indissolubilmente e dovrò bruciare il tutto. Anche un'altra cosa importante è limitare l'uso di colori scuri, che rendono difficile il riconoscimento e la separazione dei polimeri. Sempre di più il presente di questo riciclo si basa su macchine con spettrometri infrarossi che separano tra di loro i vari tipi di materiali. Ciò diventa impossibile se la bottiglia di plastica, per esempio per l'acqua minerale, è blu, e a quel punto non si può fare questo tipo di concessioni al marketing, probabilmente vanno abbandonate, come pure limitare le tipologie di polimeri utilizzabili per specifiche applicazioni. Vi cito subito un caso che è positivo, per esempio quello delle bottiglie, in cui il 100% delle bottiglie d'acqua minerale di bevande è tutto fatto in uno stesso polimero che si chiama polietilene reftalato. Mentre invece, per fare un altro esempio in cui tutti noi utilizziamo, per esempio il bicchierino usa e getta, soprattutto importante in questo periodo di Covid, del bar, quello lì è fatto con centinaia di prodotti differenti, che rende ovviamente il riciclo difficilissimo. Bisogna quindi evitare il più possibile applicazioni di largo volume, l'uso di copolimeri, di miceli, quindi di prodotti speciali difficilmente riciclabili. Questo che riporto qui sono delle bottiglie di PET schiacciate, pronte per il riciclo. Fatemi dire questa cosa che credo sia la più importante di tutte. Gira una leggenda metropolitana: è inutile raccogliere la plastica, tanto poi non la riciclano, buttano tutto nella spazzatura. Niente di più falso. Pensate che gli stabilimenti che ho avuto modo di seguire per le mie attività professionali, uno in Basilicata, uno in Lombardia, non hanno abbastanza plastica da utilizzare e importiamo plastica in questo stato che vedete qui dalla Germania. Quindi siamo inefficienti in questo. Qui vi fa vedere un efficiente riciclo delle bottiglie, porta a questo tipo di scagliette che potete vedere qui con delle macchine semplici, fino ad arrivare a del filato, del fiocco, che poi viene utilizzato, e questa è un'applicazione attualmente di larghissimo volume, in quelle che conoscete, le guaine per impermeabilizzazioni con bitume, e questa è un'applicazione utilissima, perché non solo viene riutilizzata la plastica, ma viene utilizzata in qualcosa che è economicamente conveniente. Ma questo è ancora quello che noi chimici chiamiamo downgrading, cioè una degradazione dell'utilizzo, perché si passa da una bottiglia a una fibra. Il futuro sarà sempre di più, per una corretta economia circolare, di passare da uno stesso oggetto allo stesso oggetto dopo il riciclo. Quindi il riciclo di PET da bottiglia per ritornare a bottiglia. Questo è certamente possibile con alcuni prodotti, per esempio i poliesteri. Qui uso un termine un po' tecnico, e in generale tutti i polimeri da policondensazione possono essere rigradati, cioè attraverso i processi termici è possibile recuperare la lunghezza di catena, quindi la massa molecolare, persa durante il processo d'uso. E attualmente esistono prodotti commerciali, ho coperto qui per non dar la sensazione di fare la pubblicità, in cui viene utilizzato del PET da riciclo fino al 50% di plastica riciclata. In linea di principio è possibile fare il 90%, il 100%, attualmente il 50% è il limite di legge. Un'ultima considerazione, e qui chiudo, considerate che ci sono state in questi anni importantissime variazioni legislative. Pensate che fino a pochi anni fa era proibito il riutilizzo di plastiche in applicazioni come la bottiglia per uso alimentare. A breve, su spinta della comunità europea, il tutto verrà ribaltato, sarà addirittura reso obbligatorio l'uso di un quantitativo minimo di polimero da riciclo. E qui mi fermo per dar la parola alla collega Bracco, che invece vi parlerà di un argomento che io non ho toccato, che è molto importante, è lo stesso, quello dei polimeri biodegradabili, il cui fine vita non è visto attraverso il riciclo, ma attraverso la biodegradazione.
Esattamente, grazie professor Guerra. Quindi intravediamo delle soluzioni, quindi legate proprio alla progettazione del materiale. Questa è veramente una transizione culturale estremamente importante, quindi il materiale viene progettato già pensando a fine vita del materiale stesso, ma cerchiamo di fare chiarezza su una serie di termini che sentiamo in continuazione, no? Biodegradabilità, bioplastiche, cosa è compostabile, cosa non lo è. Do quindi la parola alla collega Pierangela Bracco. Colgo l'occasione anche per segnalare a tutti quelli che ci stanno seguendo che possono inviare delle domande che verranno poste alla fine degli interventi. Grazie, prego Pierangela.
Bene, grazie. Allora, come diceva poco fa la professoressa Prandi, come prima cosa vorrei fare un pochino di chiarezza su questi termini che molto spesso sentiamo citare, bioplastiche, plastiche biodegradabili, plastiche bio-based e così via. In particolare sul termine bioplastica, che di per sé è un termine piuttosto ambiguo, o più che altro è utilizzato spesso in maniera ambigua. Che cosa sono le bioplastiche? Sono un'alternativa credibile ai problemi che fino a qua ci hanno esposto. Allora, intanto le bioplastiche sono, così come vengono intese generalmente, racchiudono molti materiali differenti, con caratteristiche molto differenti. In particolare, di solito sotto il cappello di bioplastiche, stanno sia i materiali che sono bio-based che i materiali biodegradabili, o anche quelli che hanno entrambe le caratteristiche. Allora, chiariamo intanto che cosa significa, che cosa cambia. Con bio-based, il termine bio-based fa riferimento alla fonte da cui il materiale è prodotto, e quindi significa un materiale bio-based è un materiale che è prodotto in tutto o in parte da fonti rinnovabili, quindi tipicamente da biomasse che possono essere mais, canna da zucchero, cellulosa, scarti di tipo vario e quant'altro. Il materiale biodegradabile, invece, i materiali che sono biodegradabili sono quelli che sono soggetti a biodegradazione, ovvero alla degradazione da parte di microorganismi disponibili nell'ambiente che convertono il materiale in sostanze naturali, tipicamente acqua, anidride carbonica e eventuali biomasse. Ci torneremo più avanti, ma il processo di biodegradazione però dipende molto dalle condizioni ambientali, quindi dal tipo di clima in cui il materiale plastico deve degradarsi, dal materiale stesso e dall'applicazione. Allora, userei questo schema che si trova sul sito dell'Associazione Europea dei Produttori di Bioplastiche, che indica molto chiaramente come appunto le bioplastiche siano di fatto un insieme molto eterogeneo di materiali che va appunto dai materiali che sono bio-based ai materiali che sono invece biodegradabili, a con una certa sovrapposizione appunto fra le due cose. Quindi ci sono materiali che sono soltanto bio-based, materiali che sono soltanto biodegradabili e materiali che sono entrambe le cose, quindi biodegradabili e bio-based. Questo significa che appunto questo lascia intuire il fatto che c'è una grossa differenza da un tipo di bioplastica all'altro. E allora occupiamoci innanzitutto delle plastiche, delle bioplastiche bio-based, quindi derivanti da fonti rinnovabili. Chi sono e che cosa fanno e quali sono i loro aspetti positivi? Allora, l'idea di produrre delle plastiche derivanti da fonti rinnovabili deriva evidentemente dal fatto, da quello che è già stato ricordato dal professor Guerra, che le plastiche di fatto sono un prodotto, la stragrande maggioranza delle plastiche sono un prodotto della lavorazione del petrolio, di fatto, quindi derivano fondamentalmente da fonti non rinnovabili. Oltre il 97% delle materie plastiche prodotte ad oggi è prodotto da materie prime che derivano da fonti non rinnovabili, e questo naturalmente ha un impatto in termini di sostenibilità, in termini di emissioni di gas serra e così via. Vale però la pena ricordare che tutto sommato è vero che il 97% delle materie plastiche è prodotto da fonti non rinnovabili, ma le materie plastiche contano per soltanto un 6%, questa percentuale è abbastanza variabile a seconda delle fonti, ma diciamo dal 4 all'8% sul consumo delle fonti non rinnovabili, in particolare sul consumo del petrolio, quindi una quota non altissima. Ciononostante, appunto, in tempi più o meno recenti abbiamo messo a punto l'alternativa bio, quindi il modo per produrre plastiche invece da fonti rinnovabili. Che cosa si produce? Come dicevamo, si producono sia plastiche convenzionali, quindi plastiche che sono solo bio-based, ma che sono gli stessi materiali plastici che citava il professor Guerra prima, quindi per esempio il polietilene, il polivinil cloruro, il polipropilene, i nylon e altri. Questi, in questo caso, cambia soltanto la fonte di approvvigionamento, cioè siamo in grado di produrre queste plastiche da monomeri che non derivano da fonti non rinnovabili, non derivano dal petrolio. Di fatto però le caratteristiche dei materiali che otteniamo sono esattamente le stesse di quelle dei materiali prodotti da fonti non rinnovabili, incluso quindi la loro persistenza, la loro resistenza, diciamo, all'ambiente, e quindi la loro bassa degradabilità naturale. Altro discorso, invece, esistono plastiche anche bio-based, ma che sono anche biodegradabili. Su queste torneremo un po' più tardi, qualche esempio qua di plastiche che si sentono spesso nominare, per esempio il poliacido lattico, per esempio tutti i materiali a base di amido e altre meno comuni, forse meno note, come i poliidrossialcanoati, ma ce ne sono molte, molte. Il minimo comune denominatore fra tutti questi materiali è proprio quello di derivare da materie prime di tipo biomassa. Questo è chiaramente una cosa molto positiva, ma lascia ancora una qualche preoccupazione. Una preoccupazione sul fatto che se questa produzione dovesse crescere molto, alcuni mettono in dubbio il fatto che potrebbe esistere una competizione materiali cibo, quindi una competizione delle stesse risorse che vengono usate come cibo. Per questo evidentemente è di particolare importanza che l'uso delle biomasse che vengono utilizzate per produrre questi materiali sia limitato alle biomasse di scarto, quindi per esempio residui agricoli, forestali, rifiuti della filiera alimentare. Guardiamo però qualche numero ora a proposito di queste bioplastiche di cui abbiamo parlato. Allora, la capacità produttiva di bioplastiche in tempi recenti, quindi negli ultimi anni, è intorno ai 2,1 milioni di tonnellate. Vi ricordo che abbiamo citato, abbiamo detto fino a poco fa, l'abbiamo ripetuto tutti, che la produzione mondiale di plastica al momento si aggira intorno ai 350-360 milioni di tonnellate. Quindi la nostra capacità produttiva di bioplastica al momento è una frazione veramente, veramente bassa della produzione mondiale di bioplastiche, anche se il trend è stabilmente in crescita e continuerà ad essere stabilmente in crescita, è abbastanza poco probabile che le bioplastiche possano essere un'alternativa credibile in un tempo breve o medio. La cosa interessante a proposito delle bioplastiche è dove vengono principalmente usate, quindi su che settori si punta principalmente, in che settori si punta principalmente sulle bioplastiche, e vediamo che si tratta soprattutto appunto degli imballaggi, quindi imballaggi flessibili e imballaggi rigidi, di cui già si è detto che sono una delle diciamo, principali fonti di preoccupazione appunto per la dispersione delle plastiche nell'ambiente. In ogni caso, appunto, visti questi numeri, ci rendiamo conto che allora forse non è, le bioplastiche non possono essere quantomeno l'unica alternativa ai problemi che abbiamo, per risolvere i problemi di cui già si è parlato. E allora esaminiamo un pochino più da vicino la filiera delle materie plastiche. Come dicevamo, qui sono dati a livello europeo, l'Europa produce all'incirca 60 milioni di tonnellate all'anno di materie plastiche, che entrano in una complicata filiera, alla fine della quale però presto o tardi, con presto che può essere un tempo molto breve o tardi che può essere in alcuni casi anche tempi molto lunghi, queste materie plastiche diventano dei rifiuti. Al momento attuale, se naturalmente non conteggiamo il rifiuto che non siamo in grado di raccogliere, che quindi non siamo in grado di quantificare, l'Europa raccoglie all'incirca 30 milioni di tonnellate di polimero l'anno, il che significa che di fatto raccogliamo più o meno la metà della quantità di polimeri che produciamo ogni anno. Di questa quantità di materiale polimerico, come vedete, ne ha parlato prima il professor Guerra delle diverse tipologie di riciclo, all'incirca un 40% va al recupero energetico, un 30% al riciclo propriamente detto e ancora un po' meno del 30% finisce in discarica. Se guardate questo grafico che si vede molto poco qui sotto, di fatto questi numeri fortunatamente sono in forte aggiornamento anno dopo anno. Quindi il trend del riciclo e del recupero energetico è in forte salita, mentre fortunatamente il trend della discarica è in forte discesa. Quindi, insomma, dobbiamo puntare, come già ha detto il professor Guerra, dobbiamo puntare sul riciclo delle materie plastiche, tutte le materie plastiche. Perché riciclare, l'abbiamo già ricordato, perché sono numeri importanti quelli che finiscono dispersi nell'ambiente, da 5 a 13 milioni di tonnellate ogni anno, costituiscono l'80% dell'inquinamento marino. Attenzione, una cosa che già è stata in parte citata, però ci sono diversi studi che sembrano dimostrare che una grossa frazione, dal 75 all'80%, delle plastiche macro e micro che troviamo disperse nei mari, proviene sostanzialmente da poche fonti, in particolare da una decina di fiumi che sono situati per la maggior parte in Asia e alcuni in Africa. Questo ci porta gli scienziati a identificare il fatto che di fatto la dispersione è imputabile principalmente a un'inadeguata gestione dei rifiuti. Cioè la dispersione non è inevitabile, ma possiamo porre rimedio in qualche modo con una migliore gestione dei rifiuti, come già suggeriva la professoressa Varese poco fa. E allora l'Unione Europea ha messo a punto una strategia per il problema, appunto l'Unione Europea che già di fatto è una zona del mondo particolarmente virtuosa in questo senso, però tentando di diventarlo sempre più abbiamo messo a punto una strategia delle linee guida che ci conducano nel futuro a proposito di questi temi, che prevedono per esempio la revisione del sistema dei rifiuti e quindi fissare un nuovo target di riciclo del packaging di tipo plastico fino al 55% nel 2030, anzi nel 2030 tutto il packaging dovrà essere riciclabile, almeno il 50% dovrà essere riciclato, l'abbandono sempre più delle buste usa e getta di plastica, il design, come diceva il professor Guerra poco fa, quindi disegnare dei prodotti che siano fatti e già pensati per il riciclo, e poi ancora delle azioni riguardo alla conservazione dei mari e quindi alla riduzione dell'inquinamento marino. Teniamo conto di una cosa però, come si diceva prima, il riciclo è un'operazione in parte difficile, in parte poco conveniente. Per esempio, sempre l'Unione Europea ci dice che soltanto il 6% del nuovo materiale plastico prodotto nell'Unione Europea deriva da materiale riciclato. Addirittura fino a pochissimi anni fa la stragrande maggioranza del materiale raccolto per il riciclo nell'Unione Europea veniva spedito in Cina. Da qualche anno la Cina ha vietato questa importazione di materiale riciclato, molto spesso ci si rivolge ad altri paesi, ma questo significa di fatto che il materiale riciclato per varie ragioni in Europa ha ancora molto poco mercato. E questo è un grosso problema che relativo alle politiche di riciclo. Come dicevamo, appunto, il riciclo ha dei limiti, ha delle problematiche. Ne abbiamo già parlato poco fa. Il riuso e il riciclo spesso sono difficili e sono dispendiosi. È difficile separare il materiale da riciclare in maniera da avere materiale sufficientemente puro da potergli dare una vita con un certo valore aggiunto, una seconda vita con un certo valore aggiunto. I processi piuttosto dispendiosi, per alcuni tipi di prodotti è molto più economico creare un nuovo prodotto ad ogni utilizzo. Lo smaltimento, che è affidato largamente ai consumatori, evita i costi ai produttori e ai rivenditori. Quindi abbiamo sul riciclo delle materie plastiche convenzionali un problema di qualità e un problema di costi. E allora, molto brevemente, cercherò di invece affrontare l'altra metà delle plastiche bio-based, quindi le plastiche biodegradabili. Possiamo porci come alternativa al fatto di costruire delle plastiche che siano fatte per degradarsi da sole e che quindi ci tolgano i problemi del riciclo delle materie plastiche? Questa è la domanda. Allora, abbiamo detto che quindi le plastiche biodegradabili sono quelle plastiche degradabili con l'ausilio di organismi biologici. Qualche esempio, per esempio l'abbiamo citato prima, ve ne ho messi tre: il poliacido lattico, che è un polimero abbastanza noto già, anche per esempio fra le altre cose è il polimero che viene utilizzato per la stampa 3D, molto spesso le stampanti 3D, quelle domestiche, è ottenuto da un monomero che viene ottenuto tramite fermentazione batterica e poi è polimerizzato invece in un processo di sintesi. I polidrossi alcanoati, che sono dei prodotti molto meno, dei polimeri ancora molto meno noti, ancora molto in evoluzione, invece sono poliesteri che sono prodotti da microorganismi stessi tramite fermentazione di materie prime rinnovabili. Cioè il microorganismo produce lui stesso il polimero che usa come riserva energetica. E poi ci sono i materiali a base di amido, l'abbiamo già citato, tutti noi li abbiamo già usati per andare a fare la spesa al supermercato. Come dicevamo, perché un materiale sia biodegradabile, deve essere vero che i microrganismi disponibili nell'ambiente sono in grado di convertirlo in sostanze naturali, quindi acqua, anidride carbonica e così via. Va sottolineato però che il processo di biodegradazione dipende fortemente, come dicevamo, dalle condizioni ambientali, quindi dall'umidità, dalla temperatura, dal pH dei terreni del substrato e così via, dal materiale, dall'applicazione, e soprattutto è un processo che può essere molto lento. Cioè il fatto che un materiale sia biodegradabile non significa che sia in grado di biodegradarsi in un determinato tempo. Questo ci introduce alla differenza fra materiale biodegradabile e materiale biocompostabile. Biodegradabile e compostabile non sono sinonimi. Il termine compostabile ha significato solo in relazione a specifiche normative. Ci sono normative che ci dicono quali caratteristiche di biodegradabilità deve avere un materiale per essere compostabile. In particolare ci sono una serie di caratteristiche fra cui la biodegradazione deve essere maggiore, uguale al 90% entro 6 mesi in condizioni aerobiche controllate. Quindi quel materiale per essere compostabile deve degradarsi in un dato tempo in determinate condizioni di temperatura, di umidità e di presenza di ossigeno. E non è detto che vengano, che si riscontrino in tutti gli ambienti naturali in cui il materiale, o anzi molto spesso non è così, in cui il materiale può trovarsi. E allora, questa slide invece è un po' provocatoria, vuol dire quindi biodegradabile significa automaticamente che è un materiale safe, sicuro per qualunque applicazione e soprattutto per qualunque dispersione? La risposta è no, questo non significa per carità che il materiale biodegradabile non sia sicuro, ci mancherebbe. Non è sicuro dal punto di vista del suo fine vita, non possiamo abbandonarlo a un fine vita qualsiasi. Questo perché evidentemente la rapida biodegradabilità, tanto per cominciare, è intrinsecamente in conflitto con i requisiti primari di imballaggi, ma non solo, di molte applicazioni nei materiali plastici. Il fatto che il materiale sia in grado di degradarsi rapidamente naturalmente mette a rischio la stabilità, la durata nella sua applicazione. Quello che noi vorremmo è un materiale con cui impacchettare per esempio il cibo, che tiene il cibo perfettamente isolato dall'ambiente fino a che non abbiamo la necessità di consumarlo, nel momento in cui togliamo il packaging questo deve volatilizzarsi. È chiaro che è abbastanza poco realistico che esista un materiale in grado di fare questo. Quindi la biodegradabilità, come qualsiasi processo di degradazione, è un processo che procede nel tempo. Questo significa che appunto la maggior parte delle materie plastiche degradano in condizioni specifiche che non sempre sono facili da trovare nell'ambiente naturale e quindi potrebbero comunque causare danni agli ecosistemi in determinate condizioni. Per esempio l'ambiente marino a cui faceva riferimento la professoressa Varese in questo senso è un ambiente particolarmente difficile. C'è un'altra problematica, le materie plastiche compostabili e convenzionali, se vengono mescolate nel processo di riciclaggio, evidentemente il materiale compostabile, biodegradabile, può influire sulla qualità, e torniamo alla qualità dei materiali riciclati di cui si parlava prima. Quindi per concludere è importante garantire che i consumatori ricevano delle informazioni chiare e corrette a proposito dei materiali biodegradabili, quindi assicurarsi che le materie plastiche biodegradabili non siano presentate come una soluzione per i rifiuti. Non è quello lo scopo, non è quello di poter abbandonare insomma, le nostre responsabilità sull'argomento. E quindi per il futuro delle bioplastiche, quello che si auspica nel report dell'EASAC di cui parlava anche il professor Guerra, è che nello sviluppo delle plastiche biodegradabili che sono in continuo sviluppo, venga tenuto in considerazione il contributo al riuso o al recupero di materiali e risorse, soprattutto l'entità e la velocità della degradabilità di questi materiali nelle diverse condizioni ambientali, che la certificazione includa anche le proprietà degli additivi, che l'etichettatura indichi chiaramente il percorso di smaltimento corretto per non mettere entrare in inganno il consumatore. Va bene, con questo concludo, vi ringrazio molto per l'attenzione, mi scuso se forse sono stata un po' lunga.
Grazie Pierangela per questa esaustiva trattazione dell'argomento. Volevo puntualizzare che per quello che riguarda l'Italia su questo tema, cioè il tema delle bioplastiche e plastiche biodegradabili, è uno degli ambiti a maggiore intensità di ricerca e siamo pienamente competitivi anche a livello industriale. Esistono già degli esempi virtuosi, Cristina citava all'inizio l'uso massivo dei teli per pacciamatura, esistono attualmente delle versioni di teli per pacciamatura che sono biodegradabili e la biodegradazione del materiale di per sé funziona come fertilizzante per il terreno, quindi insomma delle filiere virtuose sono già in applicazione. Quindi io chiedo al professor Guerra, possiamo parlare di un rinascimento della plastica o per la plastica?
Mi scuso, io provo a dire giusto due parole anche mostrando solo una slide, un'unica slide che avevo preparato. Con questo ambizioso titolo conclusioni, non posso fare conclusioni, ovviamente è un settore in cui ci sono legittimamente una serie di opinioni, una serie di pareri a volte anche contrastanti, ma quello che mi sento di dire certamente che quello che ho scritto qui, che esistono ben consolidate esperienze tecniche, competenze tecniche per incrementare sostanzialmente l'economia circolare delle plastiche. E oggi abbiamo sentito questi due grandi settori, entrambi importantissimi, quello delle bioplastiche e quello del riciclo dei materiali tradizionali. Non sono uno alternativo rispetto all'altro, entrambi sono importantissimi e dipendentemente dal tipo di applicazioni e dal tipo di manufatto, entrambe possono e devono essere considerate per una soluzione tecnica dei problemi. Quello che mi sento di dire che tutta l'industria ha avuto un punto di debolezza grandissimo e ha tuttora, quello di progettare e di realizzare ogni manufatto con decine di tipi di plastiche, di polimeri differenti, del tutto ignorando il fine vita. Questo concetto che ho detto già prima lo voglio ribadire qui: il passare progressivamente da un design, da una progettazione per la prestazione a una progettazione per il riciclo è la parte fondamentale. E lo dico, io ho una certa età, ho fatto una lunga vita di ricerca e so bene che tutto il mio mondo, il mondo anche dell'industria delle materie plastiche, ha sempre lottato per avere miglioramenti nelle prestazioni. A volte si facevano cose complicatissime per migliorare le prestazioni di una certa proprietà del 20%, del 30%. Questo probabilmente è un po' il passato, sempre di più bisogna privilegiare, soprattutto per tutte le grandi applicazioni di grande volume, privilegiare delle applicazioni, un design specifico. Fatemi fare un piccolissimo inciso, si è parlato anche di microplastiche che vengono immesse volutamente all'interno di creme solari, di prodotti di bellezza di vario genere. Quello è certamente qualcosa da abbandonare, senza se e senza ma, quello va certamente abbandonato, e lì le bioplastiche di sicuro hanno un futuro, perché lì inevitabilmente, se ho bisogno di quelle prestazioni, ho bisogno di qualcosa che biodegradi completamente in maniera safe. Le altre cose che ho scritto qui sotto, le bioplastiche certamente possono andare molto meglio per le applicazioni di uso e getta, anche se a mio parere le applicazioni di uso e getta intrinsecamente andrebbero sempre limitate. Come ha detto anche la collega Bracco, ci sono delle difficoltà di riciclo laddove non si faccia un'opportuna separazione. Nel futuro c'è anche tanta ricerca, sia in ambito, io ho parlato di riciclo meccanico e di riciclo energetico, che già viene applicato per centinaia di migliaia di tonnellate, quindi già in essere, ma il futuro sarà anche di riciclo chimico e di riciclo biologico, e quindi tanta tanta ricerca sarà necessaria, ma di sicuro sono un ottimista, lo sono sempre stato e continuo a esserlo, se si vogliono affrontare i problemi si riusciranno a affrontare anche con aspetti normativi a livello europeo e poi successivamente mondiale.
Grazie professor Guerra, siamo andati un pochino lunghi, abbiamo ricevuto tantissime domande dal pubblico che ci ha ascoltato e cercherò di riassumerne almeno un paio, no? Allora, combino due delle domande che abbiamo avuto in una. Quali implicazioni potete immaginare in conseguenza del fatto che le microplastiche derivanti, per esempio, dal PET e disperse nel mare vengono incorporate nella catena alimentare attraverso il plancton del quale si nutrono i pesci? Quindi l'altra domanda molto, molto simile a questa. Quando quindi il cibo biologico è inquinato dalle plastiche tanto quanto il cibo industriale? Che apre anche un altro scenario, è un altro argomento veramente, direi, molto molto attuale, no? Domanda Cristina.
Domande Domande difficilissime. Dunque, innanzitutto non è così facile tracciare queste microplastiche e soprattutto, come ho detto, il problema è che le microplastiche non viaggiano da sole, viaggiano accompagnate da una moltitudine di altri, li chiamo così, microinquinanti, organici inorganici, che loro hanno assorbito, oltre che microorganismi potenzialmente patogeni. Quindi, come dicevo prima, valutare tutte queste implicazioni non è facile, mi verrebbe da dire che ci dovete dare tempo. Sicuramente abbiamo già capito che le microplastiche possono essere un problema lungo la catena trofica alimentare e arrivare fino all'uomo, questo lo sappiamo già. Come poi i microrganismi che stanno nel nostro intestino, provo a dirlo semplicemente, interagiscono con queste plastiche, con questi composti chimici, non è così facile da identificare molto velocemente, ma gli studi vanno in questa direzione, quindi dateci ancora un po' di tempo per rispondere a questa domanda.
Un'altra domanda direi per i chimici. Come si può concretamente produrre un prodotto eco-designed? Quali reazioni e processi sarebbero utili a tal fine?
Lascio al professor Guerra che... Il microfono.
Al microfono spento, professore.
Sì, grazie. Volevo fare un piccolo commento su quello che si era detto prima dell'aspetto biologico. Non sono un biologo, non ne capisco nulla, quindi considerate che il mio commento è certamente naif, però vorrei aggiungere che quasi tutte queste plastiche hanno come caratteristica principale la scarsa reattività. Sono assolutamente poco reattive in qualunque tipo di ambiente, ci vogliono ambienti estremamente aggressivi per farle reagire. Quindi capisco bene che la collega Varese ci dice sì, le microplastiche, ma se voglio cercare reattività devo andarlo a cercare su qualcosa di organico assorbito. E credo sia proprio così, perché a meno che non ci siano delle degradazioni a composti organici, le plastiche rimangono irreattive, anzi è il difetto che viene attribuito, che non reagiscono con nulla e pertanto come tali difficilmente hanno un impatto sulle reazioni chimiche. Ripeto, ma il mondo biologico è complesso, quindi bisogna, come ha detto correttamente la collega Varese, bisogna correttamente avere il tempo di studiare, di approfondire e di, con mente aperta e libera, lasciare aperte tutte le direzioni. E tornando invece alla domanda specifica sull'eco design, è un concetto molto semplice. Poco prima è stato citato il PET. Il PET è uno di quelli che è meno probabile possa arrivare a degradazioni a pezzi piccoli, proprio perché ha una sua stabilità e facilmente recuperabile. E quando dico eco-design, dico semplicemente che va progettato utilizzando materiali di cui si sappia esattamente cosa fare a fine vita. Come ho accennato un attimo fa, il poter passare da bottiglia a bottiglia significa che ho dei trucchi chimici che mi consentono di avere la massa molecolare sempre la stessa. Significa che in linea di principio una stessa bottiglia la posso utilizzare, posso riprodurla un numero infinito di volte, perché ogni volta riaumento la massa molecolare e di nuovo posso rifare una nuova bottiglia. Questo è un caso limite, ma... un qualcosa che è stato spesso spacciato in passato come eco-design e mi ha sempre fatto molto irritare, quei ricicli per una volta. Cioè io faccio un oggetto, prendo, lo raccolgo, faccio un oggetto e faccio, può essere anche divertente, il tappetino del parco giochi dei bambini. D'accordo, è un bel riciclo, ma è una volta sola. Non è economia circolare quella, è un'economia del riuso. Un po' si ricollega a nostre cose antiche di risparmio e può andare bene, ma non c'entra niente con l'economia circolare. L'economia circolare prevede che uno stesso tipo di molecola, polimerica, polimera, in questo caso io lo posso utilizzare al limite un numero infinito di volte se lo raccolgo. Lì si fa il salto di qualità e si fa veramente qualcosa di utile per l'ambiente.
Grazie. Se abbiamo tempo ancora per una domanda, in un'ottica di economia circolare, quali possono essere le filiere cui scarti sono poi implementabili in produzione di bioplastiche?
Pierangela, vuoi rispondere tu?
preferisce. Sono molte, sono moltissime. Tanto per cominciare, la filiera alimentare, evidentemente. La maggior parte delle bioplastiche deriva da biomasse che possono essere scarti della filiera alimentare, e che è bene che siano così, che siano scarti e che non facciano parte della filiera alimentare stessa. Quindi questa forse è la fonte principale, naturalmente. Se posso aggiungere ancora un'osservazione che mi veniva in mente invece a proposito dell'eco design di cui sopra, un esempio abbastanza lampante è proprio a proposito del PET di cui parlavamo prima, che è un materiale relativamente facile da riciclare. Allora, in PET una volta si facevano le bottiglie per l'acqua minerale, trasparenti, punto. Adesso, e quelle erano, quindi considerato, immaginando di riuscire a raccoglierle facilmente, quello era un buon materiale da riciclare. Adesso si fanno bottiglie dell'acqua minerale di ogni colore, e soprattutto recentemente si fanno bottiglie per altri oggetti, spesso opache. Questo rende molto più difficile il riciclo, un riciclo economicamente facile, conveniente e di qualità di quello stesso materiale. Proprio perché abbiamo, chiaramente ci sono coloranti, ci sono opacizzanti, ci sono cariche, ci sono tutta una serie di additivi che rendono più complicato il riciclo di quel materiale. Quindi quando si parla di eco-design, questo è uno dei punti. Se possibile, meno attenzione all'estetica a tutti i costi e più a quello che quell'estetica comporterà a fine vita.
Grazie. Abbiamo ricevuto una domanda che mi dà l'occasione proprio di condividere con voi una riflessione, no? Abbiamo detto la ricerca veramente molto intensa negli ultimi anni sulla ricerca di nuovi materiali biodegradabili, economia circolare, ma basta una situazione inattesa, improvvisa, come è stata la pandemia che stiamo vivendo, per un ritorno massivo della plastica monouso. E non c'è competizione, voglio dire, no? Perché come dire, il costo comunque della plastica monouso e forse anche la sicurezza, no? In termini sanitari della plastica monouso, appunto, non consente neanche, no? Di fatto che ci sia una competizione con la plastica biodegradabile. Quindi quanto siamo lontani da un mondo di bioplastica e plastica biodegradabile?
Se posso fare sull'aspetto del riciclo dell'usa e getta, lì bisogna capire, perché al solito il riciclo potrebbe essere favorito se si impone la scelta di un numero limitato di polimeri e non la completa libertà, direi quasi anarchia, che esiste attualmente a livello commerciale per questo tipo di prodotti. Facendo specificamente poi riferimento all'emergenza Covid attuale, viene anche per esempio da pensare alle mascherine che tutti quanti utilizziamo.
I guanti lattici.
Anche lì ovviamente usa e getta, non c'è da scherzare, anche lì però per l'emergenza tutto succede, quindi non sto assolutamente a criticare, però assolutamente importante capire che in questo momento la larghissima parte di quelle mascherine sono fatte in polipropilene isotattico. Torniamo a Bramieri, quindi anche un modo per ritornare all'inizio. E proprio il polimero di Gino Bramieri, proprio lui, fatto con tecnologie che sono andate via sviluppando nel tempo e probabilmente anche lì, ma non ci sono stati i tempi, l'emergenza, avere mascherine tutte di uno stesso tipo avrebbe potuto più facilmente portare a una raccolta che poi avrebbe potuto portare a un riciclo. Abbiamo numeri così grandi che sta diventando davvero importante anche il riciclo di quel tipo di manufatti.
E per quello che riguarda i guanti in latice monouso, è possibile pensare a un riciclo se smaltiti separatamente?
Lì è molto più dura, lì è molto più dura, sono polimeri reticolati, quelli andrebbero progettati completamente in maniera differente, così come sono attualmente, non sono riciclabili, il fuoco, paura ci voglia.
Avrei ancora una domanda, se possiamo, per Cristina. Quali sono al momento le tecniche concrete di biodegradazione delle plastiche e se esistono già applicazioni su vasta scala?
Allora, innanzitutto scusate, faccio un commento su quanto appena detto dal professor Guerra sulle mascherine. Mi risulta che ci sia una nuova azienda in Francia che sta provando a recuperare proprio le mascherine monouso in questo periodo. Quindi, come dire, finché c'è vita c'è speranza e proviamo a migliorare. Per quanto riguarda la biodegradabilità, beh, allora, ci sono, in fin dei conti, gli impianti di compostaggio sono già delle piccole industrie di biodegradazione. Quello su cui tutti stanno lavorando è appunto la selezione di microrganismi e di enzimi che possano rendere la degradazione di questi polimeri molto più veloce e molto più efficace. Sicuramente anche le nuove tecnologie, quindi la biologia sintetica, ci potrebbe aiutare a creare dei, diciamo, super enzimi che potranno essere molto più efficienti nel prossimo futuro. Quindi direi che ci sono in questo momento tantissime sperimentazioni in questo senso, tantissime sono le plastiche, quindi trovare gli enzimi in grado di degradare tutti questi polimeri, che spesso sono anche contemporaneamente presenti, non è facile. Se ridurremo anche un po' il numero di polimeri su cui concentrarci, sarà più facile probabilmente trovare dei nuovi biocatalizzatori assolutamente efficienti in quest'ottica.
Grazie, grazie a tutti. Io penso siamo arrivati alla fine di questo incontro, quindi ringrazio i nostri ospiti, il professor Guerra, la professoressa Varese e la professoressa Bracco, tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito sino a questo momento. Volevo ricordare a tutti che l'intera registrazione dell'incontro sarà messa a disposizione sul sito di Biennale Tecnologia. Ancora grazie, l'argomento, come dire, è attuale, la ricerca è in corso, quindi ne sentiremo parlare ancora molto. Grazie a tutti, arrivederci e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.